gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.
Cambio di scena, dilatazione di vita dal palco. Di cambio di scena, io sono Anna e questa è Radio Sonar. Sempre intorno alla manifestazione nazionale del 23 che si è tenuta ieri, avrete modo di seguirla o avete avuto già modo di seguirla dalla nostra diretta. E noi però continuiamo a raccontare le tante iniziative belle che si stanno muovendo intorno al mondo dello spettacolo dal vivo. Perché proprio ieri è partita l'ultima ruota, la Milano-Sanremo, una biciclettata che arriverà a Sanremo nei giorni del festival e che si comporrà di tante tappe che saranno occasioni di incontro con altri colleghi, ma soprattutto con il pubblico, perché è naturalmente il pubblico il centro di questo nostro voler cambiare e ristrutturare completamente il settore, e quindi un dialogo costante con il pubblico è quello che maggiormente ci interessa, perché è una battaglia comune per i diritti del lavoro e per il diritto all'arte e alla cultura, che è un diritto di tutti. Vi invitiamo a continuare a seguire sulle pagine Facebook, la pagina Facebook dell'ultima ruota, con tutte le tappe che verranno raccontate. E vi invitiamo di nuovo ad ascoltare, per chi non l'avesse fatto, gli streaming delle quattro puntate dei presidi culturali show, perché sono stati un dibattito veramente di qualità, veramente interessante, e che ha posto ha messo in fila quelli che sono le parole d'ordine, i punti comuni che anche Cambio di Scena sta raccontando di puntata in puntata. Li ricordiamo ancora una volta, e sono prima di tutto, come cappello, che la cultura e i teatri sono l'ossatura di un popolo, e quindi intorno a questo si deve ricostruire una riforma del settore attraverso più risorse e distribuite sul territorio, la formazione e il lavoro, una formazione permanente retribuita, e un reddito di continuità, la formazione nelle scuole, la trasparenza nei bilanci, e all'interno di quelli che sono gli stabili che producono formazione, un maggiore ricambio generazionale, perché torni a, come dire, a passarsi il testimone fra chi ha maturato un'esperienza e anni di carriera e i giovani che si formano oggi, ma altrettanto accanto appunto agli stabili tutta la formazione e la cultura nel territorio, che sta soffrendo assolutamente in questo periodo, perché sono tanti spazi, sono spazi piccoli, quindi a maggior ragione spazi che non sono raggiunti dal FUS, e quindi a maggior ragione devono poter trovare l'ascolto delle istituzioni. Proprio per questo oggi andiamo in un'altra regione. Come sapete, in ogni puntata andiamo in una regione, questa volta andremo nelle Marche, e ci andremo con Elena Fioretti, un'attrice, Elena Fioretti, che ci racconterà il coordinamento degli artisti marchigiani e ci racconterà quello che hanno organizzato. E che cosa stanno mettendo in campo nel rapporto con le istituzioni, che cosa stanno cercando di ottenere. Ci sono delle bellissime cose che loro hanno messo in campo, ma ce le facciamo raccontare da loro, da lei, scusate. Prima di tutto, però, naturalmente andiamo con il primo brano musicale di oggi, che è un brano di Ahmad Jamal, tratto dall'album OK. E Ahmad Jamal, che naturalmente è stato che si è discostato, diciamo così, dal bebop, nonostante l'album sia degli stessi anni, andando un po' sul funky e trovando un po' in lui la paternità di Miles Davis. Il primo brano che ascoltiamo è proprio Ahmad's Blues. Eccoci, siamo di nuovo in onda e siamo in onda con Elena Fioretti dalle Marche. Buonasera Elena.
Buonasera a tutti, buonasera Anna Maria.
Buonasera e grazie di questo tuo intervento alla nostra puntata di Cambio di Scena. Elena, prima di tutto naturalmente ti chiedo di presentarti.
Sì.
Raccontaci un po' la tua formazione, che cosa stai facendo. Come stai vivendo questo periodo così difficile di mancanza di lavoro, se riesci comunque a fare delle prove, di preparare uh-huh. qualche spettacolo, insomma come ti sei formata e che cosa stai facendo?
Allora, innanzitutto grazie a voi per l'ospitalità, perché penso che sia molto importante parlare di teatro in questo momento, visto che se ne parla davvero poco. Quindi è una bellissima occasione avere così tanto tempo a disposizione per parlarne, per parlare di me, ma anche di quello che si sta provando a fare nelle varie regioni d'Italia. E io appunto sono Elena Fioretti, sono principalmente un'attrice, ho 35 anni, quindi sono al limite dei vari bandi europei,
under 35,
esatto, non, per poco, fino a luglio, poi non sarò più under 35. E la mia formazione è iniziata a Bologna con la scuola di teatro Alessandra Galante Garrone, e dopo il diploma sono rimasta un po' a Bologna, poi mi sono spostata a Roma, e dove ho avuto principalmente esperienza di teatro sociale, e poi sono tornata nella mia regione d'origine, che sono le Marche, principalmente per amore, e dove ho creato un'associazione culturale con cui produciamo spettacoli e facciamo formazione. In più attualmente sto collaborando anche con la compagnia Teatro dell'Hemming di Rovigo come attrice, e anche nella parte, diciamo, organizzativa, biglietteria del festival che la compagnia organizza ogni anno a settembre, il Festival Opera Prima. E questa, diciamo, la mia formazione in brevissimo, la mia situazione prima del lockdown.
Certo, e visto che appunto hai fondato un'associazione, immagino che tu sulla pelle appunto stai, esatto, soffrendo quelle che sono le difficoltà che, esatto, appunto gli centri culturali piccoli, le associazioni e tutto quello che si muove, che muove la cultura nel territorio, sta soffrendo in questo periodo.
Sì. Soprattutto noi piccole realtà siamo quelle che hanno sofferto di più, perché ci siamo trovati bloccati con tutto quello che stavamo creando e anche con il lavoro che stavamo facendo sul territorio, perché la formazione del pubblico, anche degli allievi di tutte le età, dai bambini agli adulti, è molto importante, è quella su cui sto puntando in questo momento, visto che le Marche sono formate da tanti paesini molto piccoli, e lavorare sul territorio è importante proprio per far conoscere alle persone che il teatro non è una cosa noiosa, ma è una cosa bella, ma soprattutto anche formativa, sia per i piccoli che i grandi, diciamo, per le persone di qualunque età. E siamo stati bloccati su tutto, quindi tutti i progetti e tutto quello che volevamo fare si è fermato, e non è facile, soprattutto perché non ci sono stati aiuti concreti per le piccole realtà.
Ecco, però fin dal primo lockdown nelle Marche si è creato un coordinamento.
Esatto, ci siamo uniti, sì. Ci siamo uniti nella disperazione come artisti, e tutto è partito dall'azione delle lavoratrici e lavoratori dello spettacolo, che fu organizzata a livello nazionale a maggio in tutte le piazze d'Italia. Io fui l'organizzatrice della manifestazione di Ancona, e in quell'occasione incontrai altri artisti che come me fremevano dicendo: dobbiamo fare qualcosa, non possiamo star fermi. E insieme a loro abbiamo creato un coordinamento che si chiama CAM, Coordinamento Artisti della Scena Marchigiana, e abbiamo iniziato a lavorare per portare delle modifiche concrete a delle leggi regionali che magari non facilitano le piccole realtà, e anche per chiedere un aiuto un po' più concreto di extra bonus, oltre a quelli che venivano dati ai lavoratori dello spettacolo a livello nazionale. Il coordinamento piano piano, da 5 persone che eravamo operative, si sta allargando. Facciamo delle riunioni, per ora su Zoom, ogni 3 settimane, e ci confrontiamo un po' sulla situazione marchigiana, che rispetto ad altre regioni è sempre stata un po' più frammentata, perché come ti dicevo prima, ognuno ha la sua associazione nel suo paesino, pensa a quello e non alza gli occhi per vedere cosa succede a livello regionale.
Ma questa è una situazione che, diciamo, che abbiamo scontato un po' tutti, no? Accorgerci, sì, che stavamo camminando un po' troppo da soli, e che forse era il, sì, caso di collegarci, di metterci in rete, esatto, di sostenerci l'un l'altro, perché poi come dire, le urgenze e gli obiettivi sono comuni, no?
Esatto, ma poi anche di conoscerci, perché neanche ci conoscevamo noi prima. Alcuni di noi magari abitavano in 2 paesini attaccati. Ah, ma tu hai l'associazione lì, anch'io, allora, ma tu sei quello che ha fatto quello spettacolo. Quindi proprio la base, la conoscenza per far rete tra artisti, ma anche con le maestranze, perché in CAM è nato come gruppo di artisti, ma poi sono entrati anche altri gruppi di maestranze, tecnici, arte di scena, soprattutto lavoratori dello Sferisterio e del Rossini Opera Festival. Lo Sferisterio è l'anfiteatro di Macerata dove ogni estate ci sono delle opere liriche, delle produzioni, e quindi abbiamo conosciuto anche tanti altri lavoratori che lavorano dietro le quinte, che spesso vengono dimenticati, diciamo.
Certo.
È molto bello.
Certo, dicevi appunto che avete immediatamente ragionato sulla possibilità di chiedere modifiche alla legge regionale per avere interventi più perequativi. Ci sono stati già degli incontri? Come si è avviato questo, il dialogo con le istituzioni regionali?
Sì, noi abbiamo iniziato a lavorare appunto a maggio, ma monitorando e mandando una lettera alla regione, perché sapevamo che a settembre ci sarebbero state le elezioni e quindi sarebbe cambiata totalmente la giunta regionale. A settembre siamo tornati alla carica con le nostre proposte e siamo stati ricevuti dall'assessore regionale, che ci ha ascoltati. Forse chissà perché fortunati, o magari perché proprio c'era appena, è una donna, lei si era appena insediata e quindi voleva ascoltare un po' tutte le realtà della cultura, delle Marche, e siamo riusciti a portare le nostre proposte, che sono principalmente due. Una è appunto questa modifica della legge regionale 11, non vado nello specifico tecnico perché sarebbe troppo complicato anche per me da spiegare, ma diciamo che dovrebbe allargare la percentuale di fondi regionali che vengono dati alle piccole realtà, mentre per ora c'è una percentuale un pochino bassa. Noi cerchiamo di alzarla, quindi ogni anno di stanziare un po' più di soldi per le realtà più piccole rispetto ai PIR, cioè alle grandi realtà regionali che fanno produzione magari nelle Marche.
Certo, ma questa, perdona la domanda più specifica,
sì,
ma la questione dei fondi è importante, cioè ti domando se si tratta di un avanzo di bilancio da parte della regione o se la regione stanzia dei fondi proprio indirizzati agli eventi culturali, alla cultura.
La regione stanzia dei fondi e anche tramite dei bandi regionali, però sono distribuiti in maniera non equa, diciamo, per le piccole realtà, forse anche perché la regione stessa non ha la consapevolezza di quante realtà ci sono nelle Marche, quindi magari conosce quelle più famose, più grandi, che si occupano della produzione o della circuitazione, ma anche parlando nei due incontri che abbiamo avuto, anche loro sono rimasti colpiti dal grande numero di realtà che lavorano nelle Marche, che spesso sono costretti ad andare giorni fuori dalla regione perché nella regione non riescono a circuitare.
Certo.
Quindi ecco, è anche un po' una presa di coscienza da parte della regione di quello che ha in mano a livello culturale.
Certo, e dicevi appunto che vi siete conosciuti, no? Fra artisti e lavoratori in genere,
sì,
del teatro, e quindi hai un polso, diciamo così, effettivamente della presenza sul territorio, della presenza viva sul territorio, adesso a parte le difficoltà attuali, intendo dire, di quante teatri, centri culturali, piccoli, medi, insomma, sono sparsi nel territorio e hanno effettivamente tenuto viva l'arte teatrale in particolare, ma insomma in ogni caso diciamo tutto il lavoro artistico, può essere anche la danza, la musica, però insomma diciamo tutto quello che in qualche modo tiene acceso il fuoco della cultura e dell'arte e il rapporto col pubblico.
Sì, tu conta che come lavoratori nelle Marche dello spettacolo siamo 6.000, cosa, cioè, un bel numero. E a livello di associazioni culturali non ho un numero certo, perché stiamo procedendo anche con un censimento,
certo,
principalmente degli spazi, ma poi anche delle realtà. Ma conta che è stato fatto da poco un bando dalla regione a cui hanno partecipato 375 realtà, tutte marchigiane. Quindi immagino anche magari quelle che non hanno partecipato, sicuramente siamo più di 400, ecco, direi che è un bel numero,
certo.
E tutti professionisti, quindi, che circuitano principalmente fuori quasi dalla regione che dentro,
certo.
Non è facile trovare lavoro per tutti, ma gli spazi sono talmente tanti perché, come dicevo prima, c'è un teatrino veramente in ogni paesino e quindi la possibilità di lavorare, di gestire, di creare delle stagioni teatrali, degli scambi, delle residenze c'è. E abbiamo fatto infatti alla Regione anche un'altra proposta che si chiama Cura Teatri, se poi ne parlo, sto andando a ruota libera.
No, assolutamente, assolutamente, però io volevo andare un momento di nuovo in pausa con un nuovo brano musicale e poi andiamo nello specifico del Cura Teatri e torniamo con Ahmad Jamal, Love for Sale.
Thank you.
Ed eccoci di nuovo con Elena, Elena dalle Marche. Elena, allora, stavamo parlando del vostro rapporto con le istituzioni, di questi tavoli che si sono aperti e di questo bellissimo progetto che avete presentato, Cura Teatri. Raccontaci di, di che si tratta.
Allora, il Cura Teatri è un progetto che abbiamo presentato in sinergia anche con le associazioni sindacali delle Marche, che ci hanno aiutato, diciamo, ad entrare in questo tavolo e con cui abbiamo dialogato come gruppo coordinamento interdipendente. Il progetto si divide in due sezioni, una sezione tecnica e una sezione artistica. E la sezione tecnica è quella più da realizzare, diciamo, nell'immediato. L'idea è nata proprio da un gruppo di tecnici specializzati, i quali hanno proposto alla regione di aprire gli spazi teatrali che in questo momento sono abbandonati o non al cui interno nessuno sta facendo prove, e di adeguarli per poi una riapertura in seguito, quindi sistemare tutto quello che magari in questo momento non funziona, come per esempio l'impianto elettrico, sistemare la tappezzeria, il tavolato del palcoscenico, quindi fare questi piccoli lavoretti ora che i teatri sono chiusi e quindi non vengono utilizzati, per poi riconsegnarli al meglio quando verranno riaperti. Naturalmente tutto questo...
Infatti sto vedendo che in realtà tu dici piccoli lavoretti, ma in realtà è un bellissimo, una bellissima ristrutturazione in sostanza, esatto, perché comprende appunto l'impianto elettrico, le luci di scena, i fondali sipario, i camerini, la tappezzeria, come giustamente detto, insomma, è proprio una sorta di restauro, di ristrutturazione. Ed è interessante perché, come accennavi tu prima, ma mi sembra giusto ribadirlo, la realtà marchigiana è una realtà, come dicevi tu, ricchissima di tantissimi paesi e piccole città, che ognuna con un teatro, dico bene?
Sì, anche perché le grandi città magari hanno già le loro squadre di ristrutturazione, quindi grandi teatri, ma i paesini piccoli hanno questi teatri abbandonati che hanno proprio bisogno di una ristrutturazione minima.
Anche qui li avete censiti, sapete?
Siamo partiti con la prima fase, che è proprio quella del censimento dei teatri e il censimento dei tecnici specializzati, e stiamo procedendo con questo censimento, perché l'ultimo censimento fatto da Marche Teatro risale al 2012, quindi sono passati ben 8 anni, e alcuni spazi purtroppo al momento sono inagibili in seguito al terremoto del 2016, quindi stiamo facendo una ricognizione degli spazi per capire quali sono veramente disponibili, quali hanno già magari una squadra apposita del comune e quali invece sono totalmente abbandonati, e noi puntiamo su quelli chiaramente. Certo. E puntiamo al fatto che la regione faccia un bando e assegni ad ogni tecnico questi teatri e quindi li paghi per il lavoro che poi andranno a fare. E questa è la parte tecnica, e è stata accolta dalla regione. La seconda parte, che è quella artistica, è un pochettino più complessa, ma noi puntiamo a realizzarla. È quello di affidare i teatri che al momento non sono né sotto il circuito dell'AMAT, che è l'Associazione Marchigiana Attività Teatrali, o che sono magari al momento gestiti solo dai comuni o dalle Proloco, dalle compagnie amatoriali, affidarli a dei professionisti che ci facciano una vera e propria programmazione triennale. Abbiamo proposto questa programmazione triennale di vere e proprie stagioni, piccole stagioni, ma anche di residenze, cambi e così via, in modo da dare a tutte queste piccole realtà e associazioni marchigiane anche uno spazio su cui lavorare in un tempo un po' più non ristretto, quindi non un anno ma 3 anni, per poter fare una programmazione migliore. L'altra proposta da fare in questi spazi è quella della formazione, quindi oltre a residenze, oltre a piccole stagioni, anche dei momenti di formazione sia per gli addetti ai lavori, quindi una formazione retribuita, anche per chi vuole entrare a far parte di questo mondo, sempre tramite un bando che la regione dovrebbe fare per i comuni, quindi dovrebbe dare dei fondi ai comuni, i quali poi darebbero in gestione gli spazi. Ecco.
Ecco, tu mi parli di bando, ma la legge regionale che citavi tu prima, la legge 11, non ha margini per accogliere queste proposte che in qualche modo sono, come dire, ridisegnano il territorio dal punto di vista appunto della gestione del circuito teatrale nelle Marche?
La legge 11 diciamo che è un'altra cosa, più una gestione di fondi, però potrebbe anche rientrarci in questo. Devono ancora capire, perché non va abrogata ma va modificata, quindi devono capire se si riesce a modificare così tanto, se è meglio fare un altro bando apposito per quest'altro progetto. È ancora tutto in fieri e se ne stanno occupando per i miei colleghi anche molto più ferrati a livello di leggi.
Ho capito.
Sono d'asfalto.
Leggevo nella parte, nel progetto, la sezione tecnica, che avevate previsto di partire proprio a gennaio 2021. La cosa è andata, è già decollata o siete ancora in trattativa?
Diciamo che a gennaio c'è stato l'incontro in cui la proposta è stata accolta e c'è stato detto partiremo con la parte tecnica, ma ancora non si sa nulla. Forse avremo un altro incontro la prossima settimana, però è ancora tutto da definire. Purtroppo è andata un po' per le lunghe, anche perché la giunta regionale è stata eletta a settembre, per quando hanno iniziato tutti i lavori, hanno iniziato a sentire tutti i vari rappresentanti, ne abbiamo messo a gennaio perché abbiamo scritto a dicembre, così sperando che invece secondo me andrà più avanti, ma il tempo c'è a quanto pare, visto che i teatri ancora sono chiusi e lo saranno secondo me, secondo la mia personale opinione, fino all'estate, quindi il tempo c'è, ecco.
Certo. Senti, invece parliamo un attimo della parte artistica. Su questa sezione, come l'avete chiamata, c'è già stata un'interlocuzione, c'è una, come dire, una sensibilità o ancora
una sensibilità, ma c'è stato detto dividiamo in due parti la cosa, quindi prima occupiamoci di quella tecnica che è più fattibile nell'immediato, e poi quella artistica quando avremo una data di riapertura degli spazi. Quindi noi ci siamo un po' rimasti male, perché speravamo che fin da subito riuscissimo, e invece è stato detto andiamo per gradi, però poi i tempi burocratici magari non sono quelli che noi ci aspettiamo, quindi per ora siamo fiduciosi, perché anche rispetto ad altre regioni, bene o male, siamo stati ascoltati, accolti. Aspettiamo i fatti concreti, certo, finora sono parole, speriamo che questi arrivino. Ecco.
Certo, anche perché aspettare la riapertura, forse alla riapertura dei teatri, queste cose dovrebbero essere già organizzate, diciamo, no? Diventa un po' troppo tardi.
Sì, per quello ne avevamo messo gennaio, però i tempi dei tecnici non sono... diciamo, purtroppo ci vuole tanta pazienza.
Lo so, mi rendo conto, perché me ne rendo conto sia da tutti gli altri colleghi con cui abbiamo chiacchierato in queste puntate, ma anche qui a Roma, insomma, vale la stessa, le problematiche sono le stesse, non è semplicissimo farsi capire dalle istituzioni, anche appunto quelle di prossimità, e così trovare la sensibilità in grado di proprio seguire quelle che sono anche le urgenze, le esigenze, no?
Esatto.
di un lavoro, ma
non fanno.
Scusami?
Spesso non fanno perché non lo fanno come lavoro, ecco.
Sì, è vero, però ecco, secondo me il grande tema è che qui bisogna crederci, che la cultura è il pane del popolo, diciamo così, il pane della gente, dovrebbe essere, come dire, vedere gli assessori in prima linea proprio per rivitalizzare questo settore, quindi non bisogna fermarsi solamente a, come dire, a quelle che sono le nostre urgenze, le nostre esigenze dal punto di vista, esatto, del lavoro, ma è proprio una, io direi quasi una pretesa, dover ascoltare, sentire, insomma, le associazioni, scusami, assessori e, come dire,
esatto,
istituzioni, infatti, regionali e comunali in grado, proprio forse in prima linea, a combattere insieme a noi per rivitalizzare tutti gli spazi culturali, grandi e piccoli. Io dico soprattutto i piccoli, ma a parte, non solo perché i grandi hanno effettivamente, diciamo, bei sostegni, ma perché la circuitazione della cultura nel territorio avviene proprio attraverso i tanti spazi, le tante associazioni, i piccoli teatri che sono appunto disseminati nel territorio e che non hanno mai smesso di tenere accesa questa fiamma, no?
Esatto, esatto. E infatti con CAM le prossime azioni a cui stiamo pensando sono: uno, fare una riunione proprio, come dicevi tu, con gli assessori alla cultura. Vogliamo partire da quelli dei capoluoghi di provincia e poi allargarci magari a tutti gli assessori alla cultura interessati, anche di qualunque tipo di paesino, per presentare il Cura Teatri anche a loro, perché male c'è un assessore illuminato che spinge per. E dall'altra parte fare un incontro anche con le grandi, i peer regionali, quindi con Amat e Marche Teatro, per presentarci e dire: ci siamo anche noi. Anche noi vogliamo lavorare, quindi se no loro si sono chiusi nei loro castelli, continuano a fare quello che facevano prima e non guardano cosa sta succedendo attorno. E poi soprattutto fare un lavoro sul pubblico, quindi iniziare a parlare non solo tra noi addetti ai lavori, ma iniziare a parlare anche con gli allievi, con tutte le persone che prima venivano a vedere gli spettacoli e che magari anche loro sentono la mancanza di una presenza culturale nella loro città o nel loro paese.
Ecco, infatti questo era il tema sul quale io insisto appunto in ogni puntata e sul quale volevo tornare con te. Facciamo un'altra pausa, un'altra pausa con Ahmad Jamal e poi torniamo a parlare di questo tema così centrale, giusto?
Ok, sì, molto.
E torniamo appunto con Ahmad Jamal e il suo famosissimo Poinsana. Thank you. Eccoci di nuovo, Elena. Eccoci con te ancora, Elena Dalle Marche, Elena Fioretti, attrice. E stavamo parlando di questo bellissimo progetto di Cura Teatri e del rapporto col pubblico, che, sul quale io batto in ogni puntata, perché ritengo che il pubblico sia centrale nel nostro lavoro e che la battaglia non solo per i diritti del lavoro, ma anche per il diritto all'arte e alla cultura è una battaglia comune, non è solo una nostra battaglia, è una battaglia comune, e il pubblico deve essere... dobbiamo, come dire, camminare insieme e pretendere insieme un cambio, direi proprio un nuovo umanesimo da questo punto di vista. E quindi ti domando anche a te che rapporto c'è con il pubblico, con tutte queste appunto realtà che mi dicevi nel territorio, e quanto, che polso avete, quanto appunto manca le rappresentazioni, il teatro, tutto quello che è la rappresentazione artistica, ha un pubblico che appunto è in grado di fruirla, che la segue, che l'ha seguita fino adesso.
Allora, diciamo che nella realtà marchigiana il pubblico c'è, perché è proprio un lavoro che facciamo sul territorio, ma è lo stesso lavoro che fa anche la compagnia del Teatro dell'Emming, con cui lavoro in Veneto. Sono compagnie di più piccole, ma di teatro di ricerca, che lavorano oltre a fare spettacoli anche alla formazione. E questo è importantissimo, perché secondo me la formazione del pubblico parte dalle scuole. Certo. E con CAM, per esempio, c'è partita ora un'idea di andare proprio a parlare nelle scuole, non oltre al fatto che noi facciamo laboratori e tutto il resto, ma proprio a parlare del mestiere dell'attore o del lavoratore, lavoratrice dello spettacolo. Quindi raccontare ai ragazzi che volendo, loro si vogliono fare gli attori, non è che si diventa attori solo andando in televisione o diventando famosi, ma si diventa attori semplicemente mantenendo una famiglia con un lavoro come può essere quello di un idraulico, di un avvocato, di un impiegato, di un operaio. Far capire che anche per noi è un lavoro, perché il problema principale che spesso si genera con il pubblico, perlomeno nelle nostre zone, anche più dell'entroterra, dove c'è più ignoranza, è normale, non nelle grandi città, è quello che spesso chi fa teatro lo fa per piacere, quindi non ci guadagna nulla. E invece quello che dobbiamo prima di tutto far capire al pubblico è che è un lavoro vero e proprio, che ci porta via tempo, energie, e che deve essere riconosciuto e retribuito. E quando uno viene a teatro e paga un biglietto, paga un lavoratore, non è che dà l'elemosina a uno che sta lì sul palco a divertirsi. Certo. È questo da far capire, quindi la professionalità di chi lo fa proprio per professione, prima. Poi far capire che il teatro non è io vado a teatro, mi metto seduto, vedo uno spettacolo, torno a casa come prima. Il teatro mi cambia sia se lo faccio, quindi se lo faccio insieme a dei professionisti, che mi faccio dei corsi che mi insegnano non solo a stare sulla scena, ma a fare gruppo, ad ascoltare, a non essere escluso, e tante altre cose che in questo momento ai ragazzi, io soprattutto seguo i ragazzini delle medie, perché hanno un'età un po' di passaggio, e per loro gli esercizi teatrali, anche minimi, di gruppo, sono importantissimi, perché ti insegnano l'inclusione, ad esempio. E non l'ascolto, il fatto che tu non sei protagonista, ma tutti sono protagonisti per il fine ultimo, che è quello dello spettacolo. E in più gli spettacoli, secondo me, devono avere un messaggio diverso d'ora in poi, quindi non più quello che facevamo prima, devono essere un pochettino più importanti e più vicini alle persone, al pubblico. Quindi non dobbiamo solo, come si suol dire, suonarcela e cantarcela tra di noi, parlare solo di noi con linguaggi astrusi, ma dobbiamo andare più alla gente, perché comunque il teatro nasce come forma popolare. Allora, lo stesso Shakespeare a Londra, quando faceva gli spettacoli, ci andava il popolo, non solo gli aristocratici. Noi dobbiamo un po' ritrovare forse questa dimensione del teatro, che ultimamente stavamo un po' perdendo, quindi forse la pandemia ci ha fatto fermare e riflettere su questo, chissà. Non
assolutamente
lo so.
Anzi, tu dici delle cose molto sagge, e questo ultimamente è veramente sei gentile, perché secondo me sono ormai anni e anni che sì, perché è vero quello che dici, che in tanti, no, riscontriamo il fatto che c'è un pubblico, almeno una parte di pubblico, che non si rende conto che questo è un lavoro e che pensa che si faccia per passione, per divertimento, ma è una cultura che si è innescata forse dagli anni 80 in poi, perché fino agli anni 70 il teatro era proprio, come dire, un veicolo straordinario di cultura e di rapporto appunto tra artisti e astanti, diciamo così, e spettatori. Sì. E sicuramente creava una domanda, creava la fame di, più che sfamare, creava la fame di cultura, la fame di domanda, la fame di riflessione, di spirito critico, di curiosità, no? Ecco, sono tutte cose che si sono un po' perse nell'intrattenimento, diciamo così, come se tutto si esaurisse un po' in questa modalità, che pure, per carità, ha la sua ragion d'essere, ed è assolutamente... che cioè, è giusto che abbia il suo spazio, però diciamo il teatro che veicola cultura è fatto di tutte queste cose che dicevi tu prima anche, no?
Sì.
Quindi
sì,
ritornare ad accendere nel pubblico questa curiosità è sicuramente uno dei nostri compiti, e sì, che induce tra l'altro anche a una riflessione su quanto così abbiamo seguito un'onda piuttosto che continuare noi stessi a farci delle domande per ritornare a porle a un pubblico, no?
Cioè, esatto.
Diciamo, una sorta di autocritica anche da parte degli artisti è necessaria.
Tantissimo. Infatti in questo i tecnici e le maestranze sono molto più diretti, invece comunicano molto di più rispetto a noi artisti, che a volte siamo un po' nell'iperuranio, non tutti chiaramente, però ci dimentichiamo che anche noi siamo artigiani, non siamo filosofi, ecco.
Certo,
secondo me, non solo, ecco.
Certo, ed è appunto questo che sicuramente ci consente di rimetterci in comunicazione col pubblico, no?
Sì, riazzerare e ripartire, tornare indietro.
Certo.
Avere la cura, per esempio, con il teatro dell'Hemming, che ormai, vabbè, loro hanno delle produzioni, hanno iniziato negli anni 90, quando ancora un pochettino, come dicevi tu prima, ancora c'era un'idea di teatro diversa, hanno delle produzioni per esempio per un solo spettatore, che all'epoca erano sostenibili, adesso non lo sono più, però grazie a degli aiuti comunque continuano a portare avanti questi spettacoli, perché con uno spettatore c'è proprio la cura della persona, cioè lo spettatore viene guidato all'interno di un'avventura, di una storia, e l'attore è per lo spettatore, non è per l'attore, non sono lì per farmi vedere o per recitare, ma sono lì per dedicarmi totalmente allo spettatore, che addirittura in uno spettacolo storico dell'Hemming viene bendato, quindi entra questo spettatore da solo e fa tutto il percorso di Edipo, lo spettacolo di Edipo Re, guidato dall'attore, che è una guida, proprio nel vero senso della parola, perché dobbiamo ritrovare forse questo, il fatto che l'attore è una guida, non è un... non so, uno che si mette sul palco a farsi bello, a farsi vedere, ma deve dare un messaggio a chi viene a teatro, cioè c'è un dialogo, se non c'è più il dialogo, la fine proprio.
Certo.
E spero che questa idea che sta arrivando adesso dello streaming non ci porti su questa cattiva strada.
No, io come abbiamo detto anche con tanti altri colleghi, sicuramente lo streaming in questo momento ci ha, come dire, ci ha aiutato a veicolare, contenuti, messaggi, segnali di fumo, diciamo così, e va trattato come un mezzo, ma come un mezzo che appunto anche questo deve creare domanda e deve far venire la voglia di, come dire, di far tornare invece al rapporto vivo, al rapporto diretto.
Non impigrire il pubblico.
Esatto. Senti, ma ti faccio un'ultima domanda, poi ti lascio andare. Poi appunto nelle nuove puntate mi auguro che avremo modo di raccontare meglio anche a raccontare meglio il teatro dell'Hemming. Ma proprio a proposito del rapporto col pubblico e di tutte le cose giustissime che stavi dicendo, hai già o avete già, o sai che altri colleghi intorno a te hanno polso di una, come dire, di un risveglio, di una curiosità che si sta muovendo nel circuito del pubblico da questo
secondo
punto di vista?
Secondo me sotto c'è qualcosa, si sta muovendo qualcosa. Io nella mia piccola esperienza ho avuto un'avventura, diciamo, di l'anno scorso a marzo, anche durante il lockdown, nella disperazione erano nati vari coordinamenti nazionali, mi sono avvicinata a questo gruppo che si chiama Ecomeresia, che ora non esiste più, però mi ha fatto conoscere altre 10 persone di regioni diverse con cui ho iniziato a dialogare proprio sul rapporto tra attore e pubblico, tra teatro e pubblico, perché era un tavolo di lavoro, di discussione. E da qui è nato un gruppo che poi quest'estate ci siamo conosciuti in Toscana, tutti insieme ad un festival, e stiamo provando a concretizzare quello di cui abbiamo discusso durante il periodo del lockdown. Quindi secondo me c'è tanta voglia di fare, di conoscere, di fare rete e, come dicevamo prima, di ripartire dal piccolo per andare nel grande, l'Europa, insomma, cercare di uscire un po' dalla dimensione chiusa, però ripartire dal basso, quello sì.
Certo, sicuramente è è il punto di partenza. Tu stai parlando naturalmente di Chiara Migliorini, che è stata nostra ospite,
sì,
vero?
Sì, esatto, che fa parte di questo gruppo che ho conosciuto online e poi con molto piacere dal vivo proprio al suo festival Contamina quest'estate, quindi è stato un regalo conoscere questi ragazzi per me e sta nascendo qualcosa di bello.
Bene.
Anche dal niente.
Benissimo, allora sappi che siete di nuovo ospiti a Radio Sonar, così ce lo racconterete. E
volentieri.
Ci farete sentire qualche anteprima.
Molto,
d'accordo?
Molto volentieri.
Attraverso
sì,
i canali di Radio Sonar. Elena, ci ha fatto molto piacere stare con te. Grazie di tutte queste informazioni che ci hai dato, che contribuiscono a continuare questo viaggio che con Cambio di Scena qui a Radio Sonar stiamo facendo in tutte le regioni italiane per rendendoci conto e raccontando a chi ci ascolta quanto nelle regioni appunto i coordinamenti sono vivi, gli artisti si stanno muovendo e con questo orizzonte che dicevi tu prima, cioè quello di rimettersi in discussione e tornare a fare un teatro che crea domanda, che crea curiosità, pensiero critico e voglia di contatto col pubblico.
Esatto. Io ringrazio voi perché, appunto, come dicevo prima, non è così semplice avere tutto questo tempo per parlare del nostro lavoro e grazie anche per le tue domande, perché sono state piacevolissime, è stata una discussione bella e ho sempre un po' di timore quando ci sono le interviste, invece è andata super bene, quindi grazie per avermi messo a mio agio.
Grazie a te, buona serata e a presto.
A te, arrivederci.
Arrivederci, ciao. Ed eccoci di nuovo per salutarci naturalmente ed invitarvi a continuare a seguire Cambio di Scena perché ci saranno delle novità, fra poco ve le racconteremo nelle prossime puntate, quindi rimanete sintonizzati. Ci ascoltiamo l'ultimo brano di Amad Jamal, Autumn Leaves.